E ben ritrovati cari amici di Let's Spend Night Together, anche oggi come tutti i venerdì sera, Frequenze Gialle, Radio Popolare, Giuseppe Fiori, Chris Zed Zaffaroni.
Eccolo qua, ciao a tutti anche da me.
Paola Di Laila Colombo.
Buonasera, solennemente buonasera.
Come va ragazzi innanzitutto?
A casa o noi qui? No, stiamo tutti bene.
Benissimo, allora raccontiamo subito come fare a mettersi in contatto con noi, così i nostri amici ci ascoltano e interagiscono.
Allora, questa cosa che state ascoltando si chiama Let's Spend the Night Together, che non è solo una canzone degli Stones, ma è la nostra trasmissione. Le frequenze sono quelle di Radio Popolare 107.6. Potete scrivere a diretta@popolarenetwork.it, mandare un messaggio al 331 62 14 013, oppure potete contattare noi specificamente di Let's Spend the Night Together su Instagram. Potete vedere quello che postiamo, le foto, i nostri ospiti, e la pagina è Let's Spend the Night Together, tutto scritto con un trattino basso fra una parola e l'altra.
Il rituale di questo momento è dire nello stesso tempo la stessa cosa, che è
sigla!
E allora questa è una nuova puntata di Let's Spend the Night Together. Sono rimasto un po' con l'agrodolce in gola, come diceva Piero Pelù. Non sono riuscito a mandare questo pezzo nella scorsa puntata, la puntata di settimana scorsa dedicata all'India. Loro erano i Kula Shaker, era un gruppo che era ispirato non ai Beatles ma a George Harrison, gli piaceva molto l'India, a me piacevano molto loro. Il pezzo si chiama Tattva e dal Podboiler di questa sera, Kula Shaker, Tattva.
I'm not afraid of the dark.
Let's Spend the Night Together tutti venerdì sera a Radio Popolare. Proseguiamo, dai, che oggi c'è un sacco di carne al fuoco, anche un grande ospite, un grande anniversario, e lo dobbiamo celebrare nel modo giusto.
E a proposito di anniversari, Giuseppe, c'è uno splendido quarantenne che compie gli anni proprio in questi giorni, ovvero il disco d'esordio di questa fantastica band di Milwaukee. Loro sono i Violent Femmes, che nascono come gruppo basker, no? Che suonavano in mezzo alla strada, vengono notati dal chitarrista dei Pretenders, che li invita a suonare prima di un loro concerto. Da lì nasce la storia di questa fantastica band formata da tre musicisti, e questo disco d'esordio c'era questo singolo pazzesco che era Gone Daddy Gone.
Solo di marimba, incredibile, cioè non sai che non ci avevo mai fatto caso, su un pezzo punk in cui dopo 1:30 ti ha già detto tutto, c'è una solo di marimba, incredibile, grande, grande pezzo, e insomma uno di quei pezzi seminali questo, no?
Questa band seminale.
Absolutely. Proseguiamo, dai.
Ragazzi, manteniamo questi ritmi un po', come mi piace chiamarli, sgarzolini. Ormai è diventata la parola del secolo. Hashtag sgarzolino. Con una canzone di una delle band più sottovalutate dell'universo, secondo me. Cioè, hanno avuto un grande successo per dei singoli molto famosi, ma musicalmente credo che sia la band con più buon gusto che sia nata, anche dal punto di vista dei suoni, della composizione, la voce, quella voce. La band con più buon gusto degli anni 90, secondo me. E poi loro sono andati avanti ancora per un po', non sono mai stati ufficialmente sciolti, però di fatto non c'è molto. Sto parlando dei Cardigans, ragazzi, sottovalutatissimi. Perché? Perché non me lo sono mai spiegato. Loro avevano fatto un EP e un primo album, ma il vero successo planetario l'hanno raggiunto nel 1996 con l'album clamoroso First Band on the Moon, che conteneva la famosissima Loveful. Ma noi ce ne andiamo ad ascoltare un'altra che è persino più sgarzolina di Loveful, che si chiama You Knew Cuckoo.
chi è?
Che bella, che bello questo disco, ragazzi, andatelo a recuperare se vi riesce, perché non c'era solo Loveful, che ovviamente è una canzone splendida, ma dopo un po', insomma, ecco.
Ma c'era su anche Erase and Rewind?
No, questo è il disco successivo, molto più sì, cupo, si chiamava Gran Turismo, quello a cui tu fai riferimento, un po' più, sì, è arrivato qualche anno dopo, altro bellissimo disco, molto più elettronico, molto più cupo e pessimista forse anche nei testi, invece questo era veramente la quintessenza dello sgarzolino.
Va bene, dai, proseguiamo. È appena uscita una nuova versione, la chiamano Outtake Demo, di Give Life Back to Music, ovvero il pezzo di Daft Punk che apriva Random Access Memory, il loro disco di addio, l'ultimo disco che hanno fatto, il loro disco più fuori contesto, nel senso che non era più French Touch, non era più elettronica, ma era un grande ritorno agli anni 70, alla disco music, al funk. Infatti avevano partecipato musicisti come Nile Rodgers degli Chic, che aveva anche prodotto qualcosa, Nathan East, il bassista, che aveva suonato con Eric Clapton, con tutta la scena, insomma, disco funk di quegli anni, ma soprattutto Giorgio Moroder.
My name is Giorgio.
My name is Giovanni Giorgio, esatto. Col metronomo che suonava, bellissimo quel pezzo, e quella storia era fantastica. Fra l'altro, loro avevano chiesto a Giorgio Moroder di fare un feat insieme a loro, lui però non aveva voluto fare la base elettronica come fa di solito, lui gli ha consegnato una parte parlata e loro l'hanno usata, l'hanno messa a sync sopra la loro base elettronica, e lui racconta la storia della sua vita. Quel disco è, secondo me, è uno dei miei dischi preferiti, senza dubbio, Random Access Memory. I Daft Punk sono appena usciti con appunto questo singolo. Il mio Spotify radar è sempre attento quando sa che ci sono gruppi che mi piacciono, perché ormai lo sa meglio di me quali sono i gruppi che mi piacciono. E molto bella la versione con l'orchestra, tutto quello che nel mix è stato tenuto basso, però devo dire che preferisco la versione originale, per cui ci andiamo a sentire quella, Give Life Back to Music, il pezzo che apriva il disco. Insomma, rendi la tua vita alla musica, è un bel concetto, secondo me. Penso che noi tre lo stiamo facendo in qualche modo, o no? Give Life Back to Music, detto col vocoder, fra l'altro è ancora più incisivo. Quando era uscito questo disco e partiva, era ancora uno di quei dischi che compravi appena erano usciti. Era andato a comprarlo al Auchan di Nerviano, che comunque aveva anche un piccolo reparto dischi. C'era, quando è uscito questo disco allo Shan di Nerviano nel 2016, a occhio così, a occhio cross, forse 2015. Il disco c'era.
Fingo di non sapere di cosa stai parlando, di quale luogo stai parlando. Oh.
Il disco c'era e l'ho comprato, e quando parte questo pezzo, Give Life Back to Music, detto col vocoder, cazzo, questi hanno già vinto, ed effettivamente era un disco già di cui si parlava tanto ed è stupendo. Ma proseguiamo.
Allora, io ho iniziato con una band per la quale compivo 40 anni il loro disco d'esordio, e continuo con questo mood. C'è anche questa band scozzese che... quando Paola parlava di Cardigans e si diceva che appunto si parlava di un gruppo sottovalutato, questo gruppo scozzese, gli As The Camera, sono uno di questi assolutamente. Nati negli anni 80 da questo talentuoso cantante chiamato Roddy Frame, che con i loro dischi hanno ispirato una serie di band tra i quali gli Smiths. Tra l'altro c'è questa piccolo aneddoto: Johnny Marr chiamò Roddy Frame a sostituire Morrissey quando lui abbandonò la band durante le registrazioni di Strange Ways, i We Come. Ma tornando a questo disco d'esordio chiamato Highland Hard Rain, c'è questa canzone stupenda chiamata Oblivious, che ricorda molto le sonorità di band come Buffalo Springfield, band come Love, e ce l'andiamo ad ascoltare.
Ragazzi, allora c'è qualcosa di cui vi devo parlare, perché fra poco parleremo telefonicamente con una persona, un amico di Let's Spend the Night Together da diversi anni, perché ha compiuto 15 anni, non lui, ma 15 anni da poche settimane, uno dei dischi più importanti della musica indipendente italiana degli anni zero, quindi in generale della musica indipendente. Sto parlando del secondo disco degli Offlaga, Disco Pax, e fra poco avremo il piacere di parlare ancora una volta con il nostro amico Max Collini, titolare degli Offlaga Disco Pax, o quantomeno di quello che è rimasto degli Offlaga Disco Pax, e per introdurre l'intervista con lui, la chiacchierata che faremo con lui, vorremmo proprio ascoltare una delle canzoni, una delle migliori canzoni, dei migliori brani contenuti in Bakelite, che è il disco di cui vi sto parlando, e sto parlando di Onomastica. Ascoltiamocela.
ma nessun nome di santo dannario. Flore, faune, fiumi, laghi, centrali elettriche, anagrammi, melodrammi, moschettieri, moschettieri, da leggere come si scrivono. Pronunce sbagliate per eroi d'ogni specie. Jean Jaurès era un dirigente del Partito Socialista Francese. Venne ucciso prima del 1917. Idea, idillio, idolo, iller, illo, iuna, iames, iones, Katiuscia, Lena, Liuska, Lidoska. Lista, Maude, Malfa, Miroslav, Neda, Nemma, Nullo, Nuova, Nives, Olmes, Oriente, Orio, Orger, Offerto Speciale, Saldo, Seno, River, Tita, Tundra, Uber, Urano, Vilmo, Volmer, Vilmer, Wagner, Weiner.
Abbiamo con noi questa sera al telefono l'amico, ma anche il grande artista, Max Collini. Ciao Max.
Ciao a tutti.
Ciao Max.
Buonasera, benvenuto. Ciao. Sei un vecchio amico di Let's Spend the Night Together, quando ancora noi eravamo...
Per altri lidi, insomma, in altri lidi.
Allora, buonasera intanto, bentornato anche se a distanza, ormai ci siamo abituati anche a queste cose purtroppo. Noi ti stiamo chiamando, ti stiamo disturbando questa sera perché quest'anno c'è un... all'inizio, qualche mese fa, qualche settimana fa, scusami... è proprio uscita una ristampa del vostro secondo album, cioè Bachelite, che era uscito nel 2008, e l'avete ristampato in vinile con dei plus. Che cosa, di cosa si tratta, Max?
No, intanto vorrei dirvi che l'abbiamo annunciata questa ristampa, ma ristampare il vinile è sempre una cosa un po' complicata e credo che verrà disponibile nei negozi e poi si può già preordinare, ma fisicamente... dovremmo riuscire a essere pronti verso la fine di maggio, primi di giugno. E a 15 anni di distanza abbiamo annunciato questa ristampa con tanti contenuti speciali, banalmente perché quel disco in vinile era esaurito da secoli ed erano secoli che a me, a Daniele, in generale a chi segue le cose che ha fatto il nostro gruppo, gli Aflaga Disco Pax, che sono anni che chiedono di poter riavere questo disco in vinile, e quindi con la nostra etichetta, Santeria, Audioglobe, abbiamo deciso di, con la nostra lentezza ormai quasi metafisica, di lavorare a questa ristampa. L'avevamo promesso, sono tanti anni che lo promettiamo, e però insomma, visto che facciamo questa operazione, abbiamo aggiunto dei contenuti speciali, delle versioni speciali di tre brani e tante altre cose che dovrebbero rendere appetibile per chi non ce l'ha la possibilità di acquistare questo disco in vinile.
Ma fra i contenuti speciali, se non erro, io so che tu hai questo vizio, fra virgolette, di fare foto ai tuoi concerti, giusto?
Io ho fatto foto al pubblico ai miei concerti di Aflaga Disco Pax dal 2003 al 2013, quando il gruppo sostanzialmente alla fine di quell'anno si è sciolto. E ho iniziato a farlo quando non lo faceva nessuno. Oggi è una prassi fotografare il pubblico.
Esatto.
Vi giuro che io l'ho fotografato anche quando c'era poca gente, perché di solito quando c'è poca gente le fotografie
del
pubblico
onesto,
non si fanno vedere. Io ho fotografato il pubblico sempre per circa 400 concerti, che sono i concerti che hanno fatto gli Aflaga, sempre con una macchinetta analogica, con un rullino dentro, quindi sviluppando dopo le fotografie.
Ah, che
a riguardarle
bella,
oggi mettono una tenerezza pazzesca.
Ma poi, fra l'altro, la dice lunga,
un giorno di queste foto.
la dice lunga anche sul tuo approccio rispetto al pubblico che ti viene a vedere, insomma è una cosa, secondo me, proprio anche simbolicamente una cosa generosa, carina, bella e poco egocentrica.
Anche perché non le pubblicavamo quelle foto, perché all'epoca non c'erano i social, non è che le potevi, cioè erano cose che facevamo per noi. Poi piaceva molto riguardarmene dopo, dire ah, questo lo conosco, questo lo conosco.
Quanta gente si è riconosciuta nelle foto, infatti. Ma senti, Bachelite esce nel 2008 dopo 3 anni dall'esordio, direi clamoroso, di socialismo tascabile, con il quale avete praticamente un po' svoltato la scena indipendente degli anni zero. Fa strano dire degli anni zero, però era veramente questo. L'avete cambiata e siete stati fra i più importanti protagonisti, però almeno al mio ascolto, alle mie orecchie, e immagino anche alle tue e alle orecchie di tante persone che vi hanno seguito, erano due dischi molto diversi, con suoni diversi e forse un approccio, una consapevolezza diversa. Cos'era cambiato nel frattempo?
Beh, intanto nel frattempo avevamo più soldi, per cui potevamo stare di più in studio. Socialismo Tascabile è stato registrato con meno di 3.000 euro, è un disco che ha venduto ad oggi fisicamente, copie fisiche, più di 20.000 copie, e non l'avremmo mai potuto immaginare quando l'abbiamo registrato. Era un disco d'esordio fatto con pochi mezzi e molta naivete, diciamo così, e però era un disco anche dal punto di vista del suono. Il gruppo a quell'epoca era poi così, nel senso che non è che abbiamo dovuto fare un disco più scarno e più minimalista perché non avevamo i soldi per farlo uno studio più importante, per farlo più complicato quel disco. Però indubbiamente la mancanza di mezzi ci costrinse a mettere più idee in campo, visto che non c'erano i mezzi, almeno c'erano qualche idea. Al secondo giro, 3 anni dopo, potevamo permetterci di stare in studio molto più tempo, avevamo anche forse costruito tra noi un'alchimia più che funzionava di più, tantissime date dal vivo che non avevamo fatto allora. Il tour di Socialismo Tascabile è un tour di 160 date, che oggi sarebbe impensabile in Italia fare un tour di 160 date in 20 mesi. Oggi i tour, guardateli, anche i tour dei gruppi medi, cioè sono tutti tour da 20, 25, 30 date, raramente se ne fanno di più.
È vero,
anche perché
è vero.
Non ci sono più i posti dove suonare, quindi
e soprattutto per quello, infatti stavo proprio per dire
esattamente. E quindi quelle 160 date, 158 quelle che sono state, ci hanno poi fatto costruire anche sul repertorio tutta una serie di esperienze, di arricchimenti, è cambiata anche la strumentazione. I due dischi, hai ragione Paola, sono molto diversi anche dal punto di vista sonoro, e credo anche perché il gruppo, dopo 5 anni che esisteva, quando è uscito Bachelite era già 5 anni che stavamo insieme, si era evoluto in qualche modo e nel suono si sente, e non è solo una questione di mezzi economici. Dopodiché è bello che i dischi siano frutto anche di un'evoluzione e non una fotocopia uno dell'altra. Secondo me Bachelite, anche se un disco che ha avuto meno successo di Socialismo Tascabile, che è rimasto, come dire, il nostro disco principe, quello più conosciuto, quello più amato, però è un disco più maturo, un disco secondo me più interessante, e anche, come dire, io che sono la voce degli Flaming Scopazzi, perché sono stato la voce degli Flaming Scopazzi, purtroppo il gruppo, visto che non c'è più Enrico tra di noi, non esiste più da diversi anni, secondo me anche dal punto di vista della mia capacità espressiva eccetera, è un disco più interessante che non Socialismo Tascabile. Socialismo Tascabile è un disco molto amato, amatissimo dal nostro pubblico, ma io ammetto di fare un po' fatica ad ascoltarlo per questo motivo, perché sento la mia voce molto inespressiva.
Un po' di ingenuità dell'inizio magari. Ma
certo, sì.
Possiamo anche dire, passami il termine, che Bachelite è un disco dal punto di vista delle tematiche, almeno questo è quello che è arrivato a me e a tanti altri, più serio, cioè c'era l'impressione che Socialismo Tascabile fosse in qualche modo, nonostante, non sto dicendo che non fosse serio, perché in realtà anche con Socialismo Tascabile c'erano delle tematiche serissime, però aveva un approccio forse più giocoso, mentre Bachelite... era più serio, era più grave, ma nel senso buono, possibile?
Ma io direi così, che Socialismo Tascabile è un disco in cui forse l'ironia è più forte, più evidente, e anche, come dici tu, l'aspetto giocoso. Bachelite è un disco più scuro, indubbiamente, cioè non penso che basti la parola scuro, è un mood diverso, e probabilmente anche nel modo di scrivere io ero già un po' cambiato rispetto a prima, e questo cambiamento è continuato anche nell'ultimo disco di Offlaga, quello del 2012, Gioco di Società, dove proprio sembra che l'abbia scritto quasi un altro, nel senso che il mio modo di scrivere in quei 10 anni della storia del gruppo è cambiato.
Capito. E, prima ci siamo ascoltati Onomastica, che parla proprio di questa cosa che non c'è solo a Reggio, immagino, ma che io mi pare di aver avvertito in tutta l'Emilia Romagna, di chiamare le persone con dei nomi particolari, no? Da cosa era nata questa canzone?
Allora, in origine Onomastica è una canzone nata da un'intuizione di uno che suonava in un altro gruppo, che si chiama Corrado Nuccini, uno dei leader dei Giardini Miro, che è sempre un gruppo qua di Reggio Emilia, e un giorno parlando insieme, nel 2007 credo, mi disse che gli sarebbe piaciuto scrivere con me una cosa fatta solo io e lui, insomma, un brano su questa abitudine che è tipica dell'Emilia Romagna, ma anche della Toscana, di chiamare i figli con i nomi non di santi, soprattutto un'abitudine nata nel periodo socialista anarchico, diciamo primi del Novecento, che poi si è mantenuta per un certo tipo di persone anche nel dopoguerra. I nomi non di santi, quindi non sul calendario, per esprimere un'identità politica, ideologica o anche culturale molto forte, al punto però di inventare nomi veramente surreali, o presi dall'estero, o presi da elementi culturali appunto non religiosi. Il melodramma italiano, verdiano, tutte queste robe qua. E, l'idea mi piace moltissimo perché conoscevo già abbastanza l'argomento, mi ha accordato un occhio e ho detto ma sì dai, ci lavoro. Ho scritto il testo qualche settimana dopo, che poi è una volta del testo finale di Romantica, e poi leggendolo ho detto ma come funziona, interessante, sai che c'è Nuccini e lo faccio con il flag sto brano. E quindi dopo l'ho proposto a Enrico Daniele, che hanno tirato fuori secondo me la musica di Onomastica. Principalmente nasce un'intenzione di Daniele Carretti, di De Flaga, e secondo me c'ha una lecca micidiale, scusate il termine. C'è anche il sax di Andy di Blue Vertigo.
Sì,
infatti. E invece, ovviamente, passando un po' oltre gli Offlaga, non hai fatto solo questo, dal 2003 a oggi, un po' per forza di cose, sfortunatamente, ma poi ti sei dato da fare anche in molti altri modi, ci sono stati gli Spartiti con Yuk Reverberi, hai fatto tante altre cose, adesso che cosa stai facendo?
Allora, dopo che ho messo in sonno, io e Yucca, che siamo ancora amicissimi, insomma, abbiamo messo in sonno la nostra esperienza con Spartiti, che è un duo che è andato avanti con un album, un EP, dal 2015-16 fino al 2018, ho iniziato a fare spettacoli da solo. Mi sono trasformato in una sorta di intrattenitore, stand-up comedian, monologhista, chiamatemi come vi pare, e faccio cose da solo, di tipo teatrale sostanzialmente. E sono al terzo tour in questo modo, il tour più grosso che ho fatto fino ad oggi si chiamava Hai paura dell'Indie, ed era uno spettacolo in cui prendevo un po' in giro, bonariamente, tutta questa nuova scena indipendente italiana degli ultimi anni.
Io fingo di non saperlo, ma adesso facciamo leggere a Cristian Zaffaroni cosa c'è scritto sulla mia maglietta.
Sono stata indie prima di te.
Eccola là.
Quella è la maglietta del tour. Grazie alla pandemia, prego. Sono stato in tour con quello spettacolo 3 anni, perché ogni volta si interrompeva, poi ripartiva e si interrompeva. Esperienza bellissima. Ho scoperto che posso stare sul palco 1 ora e un quarto senza che nessuno scappi dal teatro. E poi adesso ho uno spettacolo nuovo, che tra l'altro è molto in sintonia con i temi di questi giorni, perché si intitola Storie di antifascismo senza retorica. Lo spettacolo precedente era una cosa molto divertente, molto leggera, ma io ho una storia che non è soltanto leggera, e quindi ho scelto a questo giro di fare invece uno spettacolo con dei temi un po' più pregnanti, naturalmente mantenendo una leggerezza nella cosa. Leggo storie, a me piace raccontare storie, scritte da me, scritte da Arturo Bertoldi, scritte da altri autori, in cui racconto un po' quel mondo che abbiamo avuto dalla fine della Seconda Guerra Mondiale in poi, e da un punto di vista il meno retorico possibile, in cui si imparano un po' di cose senza nessun intento pedagogico. Penso che l'aspetto emotivo di questo spettacolo, la prima è già venuta a Roma qualche giorno fa, l'aspetto emotivo è preminente, e più che quello storico, insomma.
Senti Max, ciao, sono Cristian. Hai anticipato, no, prima una domanda che volevo farti, no, un argomento che appunto volevo trattare con te. Quando è uscito il disco per il quale noi stiamo festeggiando, no, il compleanno, quindi si parla di 15 anni fa, da quel periodo ad oggi, quanto è cambiata secondo te la musica in Italia? Cioè fare musica in Italia, secondo te quanto è cambiato?
Ripetimi l'ultima parte della domanda.
Cioè fare musica in Italia quanto è cambiato? Cioè hai la percezione che la musica italiana, anche per chi fa il mestiere, no? Cioè quindi gli addetti al mestiere, abbiano una percezione diversa da come c'era 15 anni fa quando siete nati voi?
Ma assolutamente sì, è diversissima, ma secondo me perché c'è, da una parte, un ricambio generazionale nei produttori, nelle case discografiche e nel pubblico.
Soprattutto nel pubblico, infatti io lì volevo appunto arrivare. Sì, scusami.
Che cerca altre cose rispetto alle cose che facciamo noi 20 anni fa, 15 anni fa, 10 anni fa. È proprio un altro motto, un altro linguaggio, un altro suono, e secondo me c'è anche proprio una visione culturale dell'aspetto musicale della canzone molto diversa.
È un'altra vita.
La mancanza di supporto fisico. Escono tantissimi dischi che non vengono nemmeno stampati.
È vero.
Cioè non esiste.
Ormai sì.
Io che sono un boomer e che un disco lo voglio ascoltare, quando poi mi dicono, non so, faccio un esempio, Claudio è un, con la V, Claudio è un bravissimo cantautore romano.
Sì.
Della scena Bomba Dischi, quindi questa scena nuova, no? È uno che ha dei brani con 5 milioni di view, di ascolti su Spotify, roba grossa. La sua hit si intitola Cuore, è uscita nel periodo Calcutta, prima,
sì. Sì.
No? Ok, ci siamo. È uscito un album nuovo. A me non piace ascoltare la musica sul computer, non ho un impianto adeguato per farlo in quel modo. Ho un impianto stereo, voglio metterci un CD, un vinile. Com'è? Gli ho chiesto, ho cercato il disco. E mi ha detto che il disco ancora non è stato stampato, forse stamperà un video. Intanto l'album è già uscito.
È cambiato
ora,
tutto.
Ora, quando un artista che comunque ha una casa discografica, ha un seguito, ha un pubblico, grande, piccolo, non importa, e che non stampa più il supporto, c'è proprio un cambiamento culturale. Io non voglio dire che sia meglio o peggio, è proprio un cambio culturale enorme. La musica è cambiata e noi boomer dobbiamo farci pace.
Senti Max, adesso dobbiamo salutarti e siamo molto felici di averti avuto almeno al telefono, aspettandoti magari di persona quando sarai qui intorno. Vorremmo chiudere con, secondo me e secondo tanti, credo di rappresentare insomma la maggioranza questa sera, ci andiamo ad ascoltare la canzone, il pezzo che forse più rappresentativo di Bachelite, quello che a me tocca più profondamente ed è successo anche a molte persone, probabilmente anche a te, tanto che me l'avevi indicato proprio come cosa da ascoltare questa sera quando ti avremmo chiamato, ed è Sensibile. Vorresti dirci qualcosa su questa prima di salutarci?
Sensibile è perfettamente coerente con il tema del mio nuovo spettacolo, il mio nuovo,
esatto,
tour. È un pezzetto di storia contemporanea e ormai poco conosciuto, soprattutto le nuove generazioni, e in qualche modo fa riferimento sia alla storia della musica italiana underground degli anni Ottanta, sia alla politica italiana degli anni Ottanta, alla strage di Bologna. Cioè veramente è un brevissimo trattato di storia contemporanea, e credo di averci messo sempre la mia leggerezza, pur parlando di temi giganteschi come quello del neofascismo, come quello di Mambro Fioravanti, Inar e la strage di Bologna. Insomma,
esatto.
Ho cercato sempre di metterci il mio tratto di leggerezza, ma quelli sono temi veramente delicati, difficili. E però
con quello che stai facendo ora,
anche musicale, sia una delle cose migliori che abbiamo fatto.
Sono d'accordissimo e siamo tutti d'accordo qui. Con quello che stai facendo ora, fra l'altro, è veramente un cerchio che si chiude. E quindi noi ti ringraziamo tantissimo, Max. Ti aspettiamo quando sarai da queste parti. Ascoltiamo Sensibile. Ciao Max, grazie.
Francesca Mambro fu protagonista delle versioni nera degli anni 70 e si è presa qualche ergastolo per omicidi organizzati. si è proclamata innocente rispetto alla strage di Bologna. Francesca Mambro era allora come oggi la donna di Giusva Fioravanti, un tizio colpevole di decine di delitti a sfondo labilmente politico. Delitti diventati famosi per la ferocia e la facilità con cui vennero commessi, spesso a danno di gente che nulla aveva a che fare con le sue cause, e a volte dettati dalla follia, piuttosto che da un qualche credo neofascista. Un ragazzo la cui gioventù venne violentata da troppa televisione. Giusva era uno pronto per la Uno Bianca prima della Uno Bianca. Qualche anno fa un giudice chiese a Francesca perché lo scelse come compagno di vita. A questa domanda rispose con una frase da ginnasio nichilista, lapidaria, nel senso di lapide.
Allora ragazzi, bellissima intervista, bella chiacchierata con Max come sempre, ma rimaniamo in tema italiano, rimaniamo in tema di gruppi italiani importanti che hanno avuto un peso nella musica, anche in questo caso nella musica indipendente, ma diciamo che il gruppo di cui vi stiamo per parlare, che anche lui ha ristampato un album, il loro primo album chiamato The Album, così, in modo da farsi capire chiaramente, è un gruppo, diciamo, indipendente che però è arrivato al grandissimissimissimo pubblico. Stiamo parlando dei Blue Beaters, all'inizio Giuliano Palma and the Blue Beaters, che hanno esordito come band, la band era composta da componenti, diciamo, già di altre band molto, molto famose. Hanno esordito nel 1999 con questo The Album e adesso in questi giorni anche loro hanno ristampato l'album in vinile, remasterizzato anche. E il loro esordio fu particolare perché non era un esordio di inediti. I Blue Beaters facevano cover di canzoni famosissime, ma in una chiave che le cambiava, le stravolgeva, perché come sappiamo loro erano un gruppo che portava la musica reggae, il reggae più puro anche, forse quello più filologicamente corretto.
Era un periodo in cui c'erano queste nuove band che suonavano, che facevano cover di pezzi degli anni 60, attualizzandole un po', no? Tipo i Delta V, che sono usciti, poi anche c'erano anche, mi sembra, i Madre Blu, che avevano fatto delle cover con dei brani, recuperando dei brani storici degli anni 60. Blue Beaters, infatti, uno di...
I Blue Beaters, però, a differenza magari di tante band dell'epoca, perché quella era l'epoca dell'elettronica, di rivedere le canzoni in una certa chiave, i Blue Beaters se ne arrivano proprio con un suono che sembra preso dalla Giamaica direttamente o da Brixton, il quartiere di Londra, dove vivono ancora forse moltissime persone caraibiche, e c'era quel suono lì pazzesco, vintage in modo perfetto. E non solo vecchie canzoni anni 60, perché quello che noi ci ascoltiamo questa sera, tratta appunto da questo disco importantissimo della fine degli anni 90, è una canzone che, se vi dico il titolo, è una di quelle che quando era in giro l'originale non ne potevate più, quelle che le senti alla radio, che le senti alla televisione, che le senti alla pubblicità, le senti dappertutto e dici no, per favore non fatemela più sentire. Invece loro l'hanno presa, l'hanno ribaltata, hanno fatto la loro versione, e è uno di quei rarissimi casi in cui pensi ah mannaggia, ma forse va bene anche così, continua ad ascoltarla perché è in questa nuova versione. Va bene, facciamola corta. Believe, Giuliano Palma and the Blue Beaters.
I Blue Beaters con la cover di Believe di Cher, ma rimaniamo sempre in ambito italiano, anche se in realtà il brano che abbiamo sentito non è un brano italiano, però comunque di un gruppo italiano, però qualcosa di molto più attuale, ovvero è uscito da qualche giorno il nono disco dei Baustelle, chiamato Elvis, e come il titolo lo anticipa, è un ritorno al rock per i Baustelle, perché loro hanno avuto questa virata pop, molto pop, che comunque a me piaceva molto, però evidentemente ci voleva questo ritorno al rock primordiale, forse era una sorta di nuovo punto di punto di partenza per la band toscana, e sono già usciti due singoli, tutti molto ormai passati da tutte le radio. L'album mi piace moltissimo, non è stato neanche nemmeno facile trovare una canzone che non sia singolo da passare, e a me piace moltissimo Los Angeles.
Il tempo sbianca il male, i cappotti, la notte incombe sulla città, ti chiamo se non riesco a dormire, a luna e mezzo dall'aldilà. Nessuno lo sa.
Perdutamente superstar e cameriera in qualche bar, invadono l'Ucraina mentre guardi il cielo distratta, sogni di spaccare.
proprio bisogno d'amore, soltanto quello, non la felicità. Ho un maledetto nuovo mondo migliore, che non ha senso, la retorica vuota. Perdutamente superstar e cameriera in qualche bar, bombardano l'Ucraina, mentre stai portando le birre qui col tavolo ti mucca bene il culo. Dolorosamente superstar e cameriera in qualche bar, si addensano le nuvole, mentre guardi il cielo sei bella, sogni molli tutto e scappi via da casa, dalla polizia, con quello che ti pagano. Ah. Distruggono l'Ucraina, mentre stai portando le birre, un vecchio lurido ti cucca e strizza l'occhio, dolorosamente su. Amore perso in qualche bar, si addensano le nuvole, mentre guardi il cielo sei bella, sogni di morire, vivere a Los Angeles.
Ed era Los Angeles, Baustel, ritornati con questo sound rinnovato a quanto pare. E proseguiamo con il nuovo singolo di Steve Lukather dei Toto, che se ne esce con una nuova canzone che preannuncia il disco, il long playing, che si chiamerà I Found the Sun Again, uscirà a brevissimo. Quel che si dice è che è appena uscita oggi, fra l'altro, sul sito guitarworld.com una sorta di storia legata al periodo in cui Steve Lukather, lui chitarrista di Toto, no? Session man, turnista, una storia che riguardava il suo periodo con Michael Jackson, quando registravano Thriller insieme, neanche un disco da poco, insomma. No, Steve Lukather che dichiara: "The bassline was easy", cioè la linea di basso era abbastanza semplice, parlando del pezzo Beat It, perché lui si era ritrovato quasi per caso a suonare anche il basso su quel pezzo, e quindi la linea di basso è abbastanza semplice, non mi è stato richiesto di essere Jacopo Astorius su quel pezzo. E oggi, siccome abbiamo una chat in comune con altri musicisti, chiamiamola chat, abbastanza nerd da quel punto di vista, dicevamo sì, è per fortuna che non c'era Jacopo Astorius su Beat It, perché sennò non avrebbe venduto tutti quei dischi sicuramente. Anzi, c'era bisogno di, nel rock spesso less is more, cioè meno c'è e più funziona. E tutto questo per dire che il signor Steve Lukather è tornato con un nuovo singolo, arriva un nuovo disco. Nel singolo c'è un feat con David Page, che è tastierista di Toto, e Joseph Williams, che è il vecchio cantante di Toto, che pare faccia parte della formazione definitiva odierna dopo tanti cambi di cantante. Vabbè, proseguiamo allora, e con questo vi diamo la buonanotte. When I See You Again, Steve Lukather e Giuseppe Fiori, Chris Zed e Paola di Laila Colombo vi danno la buonanotte e contestualmente l'appuntamento a venerdì prossimo.
Buonanotte a tutti, a venerdì.
Buonanotte.
Life will never